tempi supplementari.
Sulla linea blu si avvicina in posizione defilata, prova a mettere il disco nello slot, glielo ha impedito Clock con il pattino, poi Winnick per Carrer e poi Richard carica la conclusione, e a 5 minuti e 54 dal termine di questa interminabile partita, lo avete capito, deve capitolare anche Koskinen. Richard decreta il successo per 3-2 in questo terzo overtime.
Settore con Morbidelli che si fa vedere per un attimo nei confronti di Pecco Bagnaia.
Questa è la famosa finta.
Esatto. Intanto va a vincere Alex Rins, che ottiene dunque il successo nell'ultima gara stagionale, un altro successo dopo quello ottenuto a Phillip Island, due gare or sole. Questo invece è l'arrivo di Pecco Bagnaia dal 1972, che un italiano su una moto italiana non andava a conquistare il titolo di campione del mondo. Pecco Bagnaia, il titolo della MotoGP è suo ufficialmente.
I suoni della nostra copertina che introducono i due temi di serata, hockey e moto mondiale, che aprirà i battenti questo fine settimana a Portimão. Buonasera da Patrick Locatelli e Massimo Micoli. Iniziamo dall'hockey su ghiaccio, che sabato in gara 3 tra Lugano e Ginevra ha fatto registrare la seconda partita più lunga di sempre in Svizzera, conclusasi dopo 114 minuti di gioco, tre overtime, in sostanza quasi due partite giocate in una serata terminata a mezzanotte e mezza.
Per parlare di tutto questo siamo in compagnia del nostro primo ospite, che sa benissimo come si vive e cosa si prova a giocare una partita interminabile. Parliamo di Sébastien Rueil.
Hai giocato anche tu un overtime simile a quello che ha giocato il Lugano sabato a Ginevra, 96 minuti nel vostro caso, in una partita poi persa contro lo Zugo in gara 4 dei quarti nel 2019, tra l'altro la tua ultima la stagione da giocatore. Cosa significa perdere una partita dopo una battaglia di 96 minuti?
Mentalmente non è semplice. Dopo è una partita, e i playoff, chiaramente è l'ultima, chiaramente, che ecco, significa che la stagione è finita. Ma ieri era sabato, non era l'ultima per Lugano, è solo 2-1 nella serie, e questo diciamo sicuramente fa male perdere così. Dopo ci sono altre partite ancora, il Ginevra deve vincerne 4 per passare e c'è ancora tutta la possibilità di girarla.
In questo caso prevale più la frustrazione oppure comunque diciamo l'orgoglio di aver battagliato per 96 minuti, o nel caso di Lugano 114?
Direttamente dopo la partita sicuramente c'è il diluso di aver perso una partita del genere. Comunque è stato ieri una giornata libera, penso, per la squadra, dove hanno potuto ricaricare le batterie, perché non dimenticare che sono non solo a livello mentale ma anche fisico è tosto, si gioca quasi due partite di fila, e questo lascia ma è per tutte le due squadre lo stesso. Sì, penso che possono comunque essere fieri di quello che hanno dimostrato a Ginevra, perché hanno lottato veramente, come l'ho visto, ho guardato la partita in televisione, hanno lottato veramente tantissimo. Quando vedo, queste sono statistiche che a me mi fanno molto piacere, i tiri bloccati, è così che si può darci una chance di vincere una partita del genere. Quando vedo una cifra di più di 35 tiri bloccati in una partita, vuol dire che impegno, grinta e sacrifici c'era.
Anche nel tuo caso, nel vostro caso nel 2019, lo Zugo si può dire che era superiore almeno sulla carta, come lo è quest'anno il Ginevra con il Lugano, anche se appunto è una serie tiratissima. Poi voi appunto siete stati eliminati dopo 4 partite, il Lugano di adesso invece ancora, come dicevi bene tu, la possibilità di giocarsi tutta la serie. Ma come si recupera da una partita così, sia mentalmente sia fisicamente? Cioè, qual è la parte che soffre di più, il fisico o la testa?
No, penso che le due parti soffrono, diciamo, soprattutto il mentale subito dopo la partita. Ma come l'ho detto, sono professionisti e sì, è un colpo duro, ma c'è di nuovo una partita martedì, domani, che sicuramente saranno pronto, che sia mentalmente, che sia fisicamente. E io non veramente, quando sei nei playoff entri in una mente un po' diversa, che prendi partita a partita, che giochi 100 minuti o che giochi 60 minuti, alla fine il risultato è un punto, e questo è la prima squadra che ne vince 4 che passa il turno. Vuol dire che veramente per le due squadre è stato fisicamente molto duro. Abbiamo visto l'ultima partita, il secondo e il terzo overtime, a 5 contro 5 non c'era più quasi nulla perché erano stanchi, e questo per le due squadre sono al stesso, con un piccolo vantaggio mentalmente di aver vinto questa per il Ginevra, ma anche se dovrebbe andare male la prossima non è finito neanche, vai a Ginevra, la vinci e poi girare la serie a Toni a Lugano dopo per giocare la sesta. E veramente i playoff sono partita dopo partita.
Sebastian Rey, sei ancora nell'ambiente dell'hockey in qualità di direttore sportivo a Biasca, però sei un ex giocatore, dato di fatto, allora magari puoi rispondere a questa domanda: ma a voi giocatori piace giocare questo overtime infinito in cui si può anche terminare alle 2 di mattina, oppure preferireste giocare i rigori come in regular season?
È sempre una questione del lato fisico, diciamo. Se sei pronto fisicamente non è una problematica di giocare così lungo. E per me piace di più così, devo dire onestamente, che non sono tutti della stessa opinione, ma a me mi piace perché trovo di decidere delle partite così importanti che sono in playoff a dei rigori, che lì è veramente un 50-50, è veramente è peccato di decidere una finale dei playoff al rigore, ma non su delle situazioni normali di gioco. Vuol dire che a me mi piace abbastanza bene, e anche per i tifosi chiaramente, se si va al terzo overtime come l'altra serata diventa lungo a guardare la partita, ma trovo che dà anche un po' qualcosa di speciale a tutti i playoff e a questa regola da giocare finché c'è un gol.
Grazie Sebastian Roy. Passiamo a un altro protagonista della partita più lunga nella storia dell'hockey rosso crociato, è sicuramente Gregory Sciaroni, in questi giorni impegnato con la maglia della Joa nei playout contro il Langnau.
Gregory, hai giocato nel 2019 la partita più lunga della storia dell'hockey svizzero, 117 minuti in gara 6 dei quarti di finale, una vittoria che poi permise a te e alla Berna di raggiungere la semifinale e poi ancora vincere il titolo. Quella partita si può dire che ha contribuito un po' a farvi vincere quel campionato, permettendovi magari di compattarvi un po' di più e dandovi la convinzione di essere davvero insuperabili. Se avete resistito 117 minuti, forse davvero questo vi ha aiutato un po'.
Ma di preciso non so se proprio quella partita, perché comunque anche la semifinale dopo è stata abbastanza tirata, siamo andati alla settima, quindi è difficile da dire, però sicuramente quando vinci una battaglia del genere sicuramente ti dà tanta fiducia, e è quasi un sollievo quando la partita è finita e sai di aver vinto.
Ma durante la partita, quel momento della partita, cosa passa per la testa di un giocatore al terzo overtime?
Tanta stanchezza, no, a parte quello, però sicuramente essendo comunque una partita di playoff, sappiamo tutti che ogni minimo dettaglio conta e può fare la differenza. Quando ti trovi a giocare già, iniziare l'overtime comunque è abbastanza, diciamo, tosta, no? Sì. E poi più si va in avanti, più è chiaro che dopo entrano in gioco mille cose, come la stanchezza, come lì è difficile soprattutto la lucidità mentale di ogni piccolo dettaglio che conta veramente, quindi è sicuramente abbastanza intensivo, però come hai detto te abbiamo praticamente giocato due partite, non capita tutti i giorni, e eravamo contenti, penso che poi alla fine era finita la serie e si poteva almeno avere un giorno un po' di meritato riposo, diciamo.
Ecco, l'ho già detto magari un pochino in precedenza, però in situazioni del genere prevale più la paura di sbagliare, perché appunto immagino che dopo 117 minuti anche la lucidità mentale venga un po' a mancare, però si riesce comunque a stare sul pezzo, oppure cedi veramente al di là del fisico, che appunto immagino che pur essendo atleti dopo 117 minuti un po' ne risente, però si riesce veramente a stare sul pezzo e non scendere sul ghiaccio magari anche un po' annebbiati?
Quello c'è tosta, non è così evidente andare così alla lunga e restare lucidi mentalmente, però alla fine credo che non puoi andare sul ghiaccio con la paura di sbagliare o di fare un errore, perché alla fine lo sappiamo abbastanza bene tutti che quando vai già con quella mentalità, di conseguenza sbagli e lo paghi subito, no? Quindi giochi e cerchi di comunque fare il meglio che puoi e sicuramente di vincere. Dopo sono dettagli, arrivati a questo livello, in quel momento sicuramente, ripeto, sono i dettagli che fanno la differenza.
Quindi poi quando si è all'interno di una serie del genere è un po' la trans agonistica che vi permette di riuscire a performare ancora, perché immagino che dopo una battaglia del genere ci si può rimettere in sesto quanto si vuole, si può tentare di recuperare quanto si vuole fisicamente, però è proprio la mente che ti porta avanti, che ti permette di non mollare.
Ma sicuramente lì comunque l'idea è di vincere e fai di tutto per vincere, perché ripeto, siamo nei playoff e l'unica cosa che conta alla fine è la vittoria, quindi non conta quanto sei stanco, non conta quanto duri la partita e diciamo ben venga poter giocare sempre quelle partite che veramente hanno un valore enorme, no? Quindi è chiaro che alla fine dimentichi un po' tutto e cerchi di essere lì e di giocare e di fare tutto per portare a casa la partita.
Abbiamo sentito Sebastian Rey prima, diceva che lui preferisce questa formula con overtime, definiamoli così, infiniti. Tu sei d'accordo come giocatore o preferiresti, non lo so, una formula simile a quella della regular season, quindi con i rigori?
No, anch'io sono della stessa opinione. Penso che alla fine sia molto più bello giocarcela così, giocare finché arriva il gol decisivo. Non sono uno che pensa che i rigori sia fortuna o una fatalità. Comunque anche lì devi essere fresco mentalmente, essere preparato, e non sono dell'idea che vada solo sulla fortuna. Però da giocatore è molto più bello comunque vincerla sul campo, no? Giocarla proprio, anche se poi dura quasi due partite, però alla fine è più bello così, mi piace di più questo metodo.
E questo è il pensiero di Gregory Sciaroni. Ora in nostra compagnia continuiamo con la presentazione dei nostri ospiti, l'ex bianconero, il nostro opinionista, più tardi lo potrete vedere su RSI La 2 in Dead Hockey, Roman Botta.
Roman, abbiamo sentito prima di te Sebastian Rey e Gregory Sciaroni che si dicono favorevoli a questa formula. Tu da che parte stai? Ti senti di schierarti dalla loro parte oppure preferiresti anche nei playoff una formula simile o identica a quella della regular season, dunque con i rigori successivi all'overtime?
Io faccio parte di loro, della loro opinione, ma più dei nostalgici, perché ormai i playoff è una cosa che si conclude, si può solamente concludere con prendendo un gol, ecco, non ai rigori, sarebbe veramente triste. Dopo è chiaro, questo vuol dire tantissime cose, come abbiamo visto Lugano a Ginevra, una trasferta lunga e quant'altro, però nella formula totalmente per gli overtime senza rigori, ecco.
Roman, dopo tanti anni di ghiaccio, adesso stai vedendo l'hockey dall'altra parte, dalla tribuna o dallo schermo TV, però il pensiero va anche magari alle partite che si svolgono in settimana, dove ci sono parecchi studenti o dove c'è parecchia gente che il mattino dopo, magari alle 6, 6:30, è già in piedi per andare appunto a studiare o a lavorare. Bisogna tenere magari conto anche di quello da parte di chi organizza comunque l'evento, perché ci sono parecchi aspetti da tenere in considerazione. Anche su questo tu cosa ne pensi?
Sì, assolutamente. Sappiamo che comunque, anche parlando dell'aspetto finanziario dei diversi club, si pone soprattutto l'orario dove magari ecco, si riesce a unire una cena, magari un aperitivo alla partita, e quindi credo che per diversi motivi, questo è probabilmente uno di questi, si è arrivati a queste 8 più o meno, 7.45 del martedì e quant'altro. Io credo che il calendario si può sicuramente ottimizzare, voglio pensare magari alle domeniche pomeridiane, dove sono chiaramente le famiglie sarebbero molto più coinvolte, ma questo ormai è un tema molto più ampio, considerato anche i diritti, le altre partite, altri sport. Quello che a me piace onestamente è questa settimana completa con delle partite separate, magari non beccarti tutte le partite in un giorno, dover scegliere quasi quale guardare, ma ogni volta puoi guardare dell'hockey se vuoi, certo.
Roman, ti schieri dalla parte dei tuoi colleghi Sciaroni e Ray, allora faccio io un po' l'avvocato del diavolo questa sera e ti metto sul tavolo questa questione. Il mondiale di calcio, anche l'ultimo, si è deciso in finale ai rigori, quindi non possiamo decidere per esempio una serie dei quarti di finale del campionato di hockey ai rigori, è così proprio imprescindibile il fatto di decidere una partita non su, chiamiamolo un esercizio, ma comunque sull'hockey giocato.
Ma si è provato, si sono provate diverse formule, ormai storicamente è una questione probabilmente di cultura, l'hockey non si è mai fermato se non in campionato, ecco, una serie di rigori dove comunque la dose... È un altro sport il rigore, non è proprio l'hockey giocato o il calcio, è il saper tirare il rigore in uno sport o in quell'altro. È bello con tutto quello che poi se ne porta dietro. Secondo me giocarsela fino in fondo in 5 contro 5, abbiamo visto delle partite in America soprattutto praticamente infinite. Lo paragonerei magari un po' più al tennis, dove magari non esiste il tie break, che comunque ti deve praticamente portare alla fine o ti porta in maniera abbastanza in fretta alla conclusione della partita, ma invece continuare, serve uno, serve l'altro, e secondo me è proprio più bello, diventa un po' più appassionante, poi chiaramente per il telespettatore quella sera e per i giocatori è abbastanza impegnativo.
Insomma, abbiamo visto in questi giorni che alcuni giocatori sono più sensibili rispetto ad altri, parliamo di provocazioni da parte del pubblico, parliamo di provocazioni anche tra colleghi, insomma tra avversari. Come si gestisce a distanza ravvicinata, visto che si gioca ogni due giorni contro lo stesso avversario? C'è il rischio di regolamento di conti oppure si riesce ad azzerare il tutto?
No, assolutamente fa parte, lo si sa. L'immagine, quando mi hai fatto la domanda, mi è venuto subito in mente Türkauf e Tanner Richard, che sono due giocatori fondamentali per entrambe le squadre, Lugano e Ginevra, quanto si sono cercati, no? Uno con l'altro, spingere, un cross check, una parola in più, e li vedi, no? Dopo si creano questi dualismi un po' tra uno e l'altro, prendi qualcuno un po' di mira, ma fa tutto parte, e nei playoff si tratta proprio quello, di gestire veramente anche queste situazioni che non sono facili, perché sei stanco, comincia a esserci nervosismo, il risultato conta tantissimo, in una sfida tirata poi come Lugano-Ginevra queste cose le vedremo sempre di più secondo me, ed è bello che ci sia così, perché fa proprio parte della gestione della squadra, se vuoi anche più matura, sarà poi quella che andrà più avanti.
Non c'è il pericolo che ad esempio un giocatore così sensibile come Richard, che poi ha fatto il gol nel supplementare in gara 3, non venga un po' preso di mira apposta?
Ma c'è sicuramente il rischio che qualcuno perda le staffe. Di solito, adesso non mi sembra un caso eclatante, il Tanner Richard mi viene più che altro in mente magari un Di Domenico, ecco, molto provocabile, molto focoso, che reagisce, che ha preso comunque tante penalità, addirittura si è picchiato l'altra volta. Quindi per essere uno straniero, comunque avere un ruolo importante, tu sei sicuro che nei playoff sei preso di mira, ogni check verrà finito su di te, si cercherà di tirarti fuori dalla partita, e questo fa parte da sempre nell'hockey, ma adesso nei playoff veramente lo vediamo quasi praticamente ogni cambio.
Adesso ti chiedo così, magari ti prendo un po' in contropiede, ma se dovessi fare una percentuale in una sfida così tirata come può essere questa tra Lugano e Ginevra, di quanto contano i giochi psicologici, che percentuale daresti?
Se inteso come provocazioni o cercare di appesantire l'avversario, ma potrebbe contare sicuramente un 10, 15, 20%, a dipendenza poi di chi ti trovi davanti, perché rischi che poi questo giochetto, se vuoi, se qualcuno punta unicamente su quello, poi ti si ritorce contro, perché se becchi qualcuno disciplinato, solido, che non reagisce, magari poi inizi a perdere la partita e lì proprio non sai più come fare, per quello che dicevo prima, che la squadra più matura, più disciplinata, alla fine farà sicuramente la differenza.
Ecco Romane, tornando a questa questione un po' degli overtime infiniti, il fatto che questo giocare così a lungo logori i giocatori, secondo te incide maggiormente su chi ha perso? E quindi paragoniamo questo elemento alla serie appunto tra Lugano e Ginevra, il Lugano che dovrà rialzarsi oppure il Ginevra dall'altra parte sarà quasi troppo ringalluzzito da questa vittoria dopo 114 minuti giocati? Cioè, per chi è più pericoloso in sostanza?
È un'ottima domanda, cioè difficilissimo da rispondere. Nel caso specifico, chiaramente la vittoria del Ginevra in quel momento sicuramente ti rinvigorisce, ti dà energia, ti dà sicuramente più energia che non andare a prendere, sembra al 114esimo minuto, un gol dopo tutti gli sforzi. Però è anche abbastanza illusorio, perché si rinizia, lo si sa nei playoff, finita una cosa finisce completamente e si parte, si è sotto 2-1, poco importa cosa è successo prima. È chiaro che c'è sicuramente tantissima stanchezza da una parte e dall'altra, a parte l'overtime, ma poi Lugano-Ginevra l'abbiamo visto nei pre-playoff l'anno scorso in poche partite, ma sono ogni volta 5 ore di viaggio andare, 5 ore di viaggio tornare, ed è questo che credo che sia il peso più grande. E con l'andare del tempo conteranno molto di più le penalità. Per esempio Lugano è passato, mi sembra, 2 minuti interi a 3 contro 5, che poi è riuscito a venirne fuori anche molto bene, ma ecco, questi dettagli di disciplina, credo che il fatto di aver perso sicuramente dà un punto in più al Ginevra, ma questo ha portato comunque tutte e due le squadre a giocare 114 minuti e comunque a fare ancora il viaggio adesso, a tornare indietro. Quindi secondo me saranno i nervi e giocheranno un ruolo molto importante.
E insomma, alla fine finiamo sempre lì, Roman Botta, tra provocazioni, fatica, eccetera. Staremo a vedere domani la risposta del ghiaccio. Non facciamo pronostici. Prima di chiudere, che partita pensi si sviluppi domani sera?
Domani sera sicuramente se la pressione dell'ultima partita ce l'aveva il Ginevra, perché doveva sfruttare il vantaggio casalingo, questa che è la quarta partita, è la partita, tutti dicono che la partita decisiva è quella che deve arrivare, però la quarta partita di ogni serie è chiaramente decisiva, perché puoi andare o sul 4-0, cosa che non è il caso in questa serie, ma puoi allungare il 3-1 e andartelo a giocare in casa, oppure far tornare ancora una volta Lugano. Quindi pressione, a mio modo di vedere, tanto su Lugano, e chiaro, tutto quello che abbiamo detto fino adesso conterà tantissimo, a partire abbiamo detto più volte, dal nervosismo, ma poi dalla stanchezza. Vedremo probabilmente un primo tempo con molta intensità, probabilmente, e poi dopo un po' le energie finiranno, e quindi bisognerà giocarsela tutto sulla gestione della partita.
Grazie Roman Botta che ritroveremo alle 22.35 all'interno di That's Hockey su RSI La 2. Per analizzare l'aspetto psicologico di una serie così impegnativa, non solo a livello fisico, siamo in compagnia di una sport mental trainer, Lisa Bühler. Buonasera.
Quando una squadra gode dei favori del pronostico e si ritrova in difficoltà contro un'avversaria meno quotata, come potrebbe essere appunto questa serie tra Lugano e Ginevra, cosa scatta nella mente di un atleta?
Ma allora, prima di tutto direi che i pronostici sono molto molto pericolosi, e beh, gli atleti, soprattutto i professionisti, lo sanno, ma di per sé non esistono, in quanto poi nel prepartita e al momento del fischio d'inizio non deve esserci favorito o meno nella mente di un atleta. Quindi bisogna restare nel presente, nel momento, e avere la concentrazione massima su quello che poi va fatto e sull'azione in corso. Credere di essere favoriti potrebbe poi portare a avere magari un'eccessiva fiducia e magari tendere a lavorare meno, perché si ha la sicurezza di poter godere appunto di un certo vantaggio. Però dello sport si sa che poi ogni partita, ogni azione in qualsiasi momento può avere un impatto sul risultato per varie situazioni. tra quali anche appunto fortuna o un errore arbitrale, per esempio, e tutto cambia, quindi nessun pronostico.
E sul piano mentale, quanto inficia una sconfitta incassata dopo una battaglia di 114 minuti, quale è stata quella tra sempre Lugano e Ginevra?
Io direi che se si è lottata ad armi pari per 114 minuti, sicuramente significa che la partita è stata equilibrata e quindi la differenza, in questo caso la vittoria o la sconfitta, molto probabilmente è la conseguenza di un solo errore, magari di una piccola mancanza di concentrazione all'ultimo, la lucidità nelle battute finali. Quindi non è inutile magari andare a concentrarsi su cosa non ha funzionato, ci si focalizza poi alla fine su quelli che sono i punti di forza, su rafforzarli ancora di più nella prossima partita. E poi è importante riposare e ricaricare fisico e mente.
Ecco, appunto, come si recupera magari più lato mentale da una delusione simile, oppure al contrario, per chi ha vinto può essere un'iniezione di fiducia eccessiva, può essere pericoloso ai fini del risultato?
Diciamo che le partite sofferte, alla fine vinte, in effetti sono poi quelle che paradossalmente caricano di più e portano proprio un'ondata di fiducia, di sensazioni buone, di consapevolezza nei propri mezzi. E, è vero, hanno forse un impatto a livello fisico, sicuramente, però è compensato dall'entusiasmo, dall'autostima e agevolare anche appunto il recupero per nelle ore seguenti. Quindi anche come prima, però questo poi non deve comunque portare a sottostimare l'avversario.
E giocando a distanza di 2 giorni, di 48 ore, come capita in queste serie playoff, c'è il tempo necessario? Cioè 48 ore sono sufficienti per resettare la mente, fare pulizia delle scorie di quanto è stato nella partita precedente?
Direi che assolutamente sì, e deve essere una prerogativa di un professionista. Quindi quando una partita finisce ogni giocatore deve proprio darsi un tempo più o meno definito per riuscire a spegnere la mente, cioè chi magari riesce in qualche ora, chi va avanti a pensarci fino a quando si addormenta. Naturalmente poi momenti importanti in partite così ravvicinate, la chiave per la concentrazione è restare nel presente, lasciare andare proprio quello che è stato, usare il tempo a disposizione per riposare, per staccare e mettere a punto magari qualche piccolo dettaglio o qualche strategia mentale per la prossima partita, senza però neanche poi anticiparla eccessivamente, perché poi si creano più tensioni o aspettative, anche magari stati un po' più ansiosi. Quindi sì, è possibile, riposo e richiamare alla mente le immagini e solo le sensazioni positive.
Ecco, nelle fasi decisive, adesso non so se è il suo caso, se ha mai lavorato durante dei playoff di hockey, però in queste situazioni su cosa lavorate particolarmente? Forse sulla tenuta mentale, o se vedete ad esempio qualche giocatore che necessita di un supporto emotivo piuttosto che supporto mentale, su cosa lavorate?
Certo, ma si può dire come prima cosa che in partita, poi soprattutto ecco in fasi finali come adesso, come i playoff, si va con i punti di forza, quindi è il momento dove proprio si deve ottimizzare il lavoro di una stagione, quindi bisognerebbe saper spogliare proprio la prestazione un po' da quello che magari non ha funzionato o non funziona, quindi cercare la semplicità del giocare bene, del giocare pulito, in modo unito, quindi da squadra, senza sentire poi il bisogno di fare troppo. Bisogna cercare di non guardare cosa succede in casa altrui, che è una distrazione non utile e poi manca uno spreco di energie, e bisogna riuscire appunto a chiudersi un po' in bolla e trattenere proprio le emozioni positive e per poi riproporle sul ghiaccio. Giochi psicologici veri e propri non ce ne sono, io penso che l'importante è entrare in partita decisi, sereni, pronti a dare il massimo e gestire al meglio le emozioni e l'energia, quindi leggere bene la partita, aiutarsi soprattutto ecco, a gestire i momenti magari di calo, di aggressività, e qui entrano proprio in gioco magari i leader delle squadre che possono dare l'esempio, riuscire a capire quando si entra nel momento e cercare magari ecco di mantenerlo il più possibile, e allo stesso tempo è importante anche riuscire a capire quando magari il momentum invece è proprio in mano all'avversario, e quindi in questo caso magari spezzare il gioco, provocare più interruzioni e comunque credere fino in fondo che poi ogni nuova azione possa essere quella decisiva.
E con le parole della sport mental trainer Lisa Bühler si chiude questa prima parte di Tempi Supplementari. Prima di parlare di motori, in particolare del moto mondiale, spazio alla musica The Weeknd con Daft Punk, I Feel It Coming. Buon ascolto, questa è Rete 1. Tell me what you really like. Maybe I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high, fading off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch.
Seconda parte dedicata all'inizio del moto mondiale, in particolare parleremo delle novità che potrebbero essere decisive nella corsa al titolo e alterare quindi parecchio gli equilibri. Ne parliamo con il trio delle nostre dirette, tra l'altro ricordiamolo Massimo che tutte le gare del moto mondiale potrete seguirle in diretta in streaming sui nostri canali. Allora, qui con noi in studio Elias Bernasconi, buonasera.
Buonasera a tutti.
E in collegamento telefonico, adesso aspettiamo il via libera dalla regia, ci dovrebbero essere entrambi. Marco Masetti, Marco, ci sei?
Eccomi, ciao, buona serata a tutti.
Preciso sul pezzo. E Roberto Rolfo, ciao Roby.
Ciao, ciao a tutti, buonasera.
Ragazzi, che trio qui che abbiamo questa sera. Allora, prima di tutto, Volevo parlare, partire quasi da Elias, per poi tu rivolgerai, ti faccio lavorare, ti rivolgerai la domanda a Roberto Rolfo. Allora, si parla tanto dell'effetto suolo e quindi prima di tutto come la vedi tu come collega e poi sentiamo il pilota, cosa cambia nel gestire una moto che ha l'effetto suolo, quindi una moto diversa da quella dell'anno scorso. Prima Elias e poi Roby.
Ma guarda Massimo, la cosa interessante secondo me è sottolineare il lavoro che sta sempre più prendendo piede in MotoGP, sempre di più si va a lavorare sull'aerodinamica, una cosa che abbiamo già visto anche nella scorsa stagione, questo perché non potendo modificare molto a livello di motore, chiaramente bisogna cercare un'altra strada che comunque è più economica rispetto a quella che potrebbe essere una ricerca pura riferita proprio al motore, dunque si lavora tanto sull'aerodinamica, ci sono già state anche delle innovazioni, abbiamo visto anche a livello di carena per la prossima stagione avrà un peso importantissimo perché riuscendo a caricare sempre di più a livello aerodinamico la moto al suolo si può scaricare meglio la potenza ed ecco perché potremo vedere delle prestazioni sempre più veloci a livello proprio di moto. Il problema è che poi diventerà più difficile attuare dei sorpassi, anche perché ricordiamo che soprattutto per una moto che insegue a livello aerodinamico, non avendo l'aria che arriva, soffre la moto che cerca il sorpasso. Però magari su questo allora coinvolgo giustamente più Roberto Rolfo.
Ciao Elias, intanto, fa piacere.
Ciao Roby, un abbraccio.
Un abbraccio anche a te, sentire che hai centrato in pieno l'argomento, perché in effetti questo discorso aerodinamica sta complicando un po' dal mio punto di vista, vedendola da pilota sicuramente crea anche delle emozioni maggiori nella guida su tracciati veloci, dove si sente la moto ovviamente più incollata a terra, nel momento in cui si è veramente a posto con la messa a punto della ciclistica, quindi di conseguenza si va a sfruttare veramente bene quella che è la pressione che poi viene generata, che ti permette, come giustamente hai detto, di scaricare meglio i tanti cavalli di una MotoGP al suolo, ma non soltanto, anche di riuscire a chiudere in minor tempo la traiettoria, le curve, per essere pronti ad uscire. Questo comporta anche un impegno fisico in certi momenti maggiore, abbiamo visto soprattutto Aleix Espargaró che ha lamentato un po' di problemi agli avambracci che precedentemente non aveva avuto, diciamo, con soluzioni aerodinamiche precedenti, quindi le moto stanno diventando anche più dure da guidare e purtroppo la cosa che si rischia un po' è quella dei sorpassi. Hai detto una cosa giustissima, perché avere un carico aerodinamico notevole su mezzo due ruote ti va a limitare veramente tanto quella che è la possibilità di manovra anche estrema, visto che ci si gioca tutto ormai neanche sui decimi, anche meno, parliamo di centesimi a volte, quindi potersi spostare all'ultimo per effettuare un sorpasso diventa determinante. In questo caso si fa sicuramente più fatica, quindi dal mio punto di vista belle magari da guidare in certe occasioni, un po' più emozionanti, ma bisogna fare un po' attenzione a tutto il resto.
Scusate se mi intrometto in questo quartetto d'archi, se così possiamo definirlo. Elias prima parlava appunto di queste difficoltà con queste modifiche a sorpassare. Allora io da profano mi chiedo, è per questo, Marco Masetti, che sono state introdotte le gare sprint, le sprint race?
No, non penso che siano state introdotte per questo. Le gare sprint sono state messe in calendario per riempire il sabato. Te lo dico da telecronista, Elias mi capirà benissimo, commentare una gara sprint, quindi con emozioni, partenze, sorpassi, eccetera, eccetera, è una free practice 4, cioè le prove libere 4, c'è la sua bella differenza, la differenza tra mangiare il brodino della busta e un piatto di tagliatelle al ragù. Ecco, per capirci un po' la differenza è questa. Io ho parlato a proposito del fisico, perché Roberto è sempre molto lucido su queste cose, Roberto che saluto, e ciao, io ho parlato anche con altri piloti, sì, il problema c'è, si fa veramente più fatica a manovrare queste moto. Io penso che quest'anno vedremo probabilmente l'apice di questo sviluppo. Perché il presidente della Federazione Internazionale Viegas ha voglia di combattere questa aerodinamica, se non altro di ridurla, perché altrimenti diventa difficile. La cosa dei sorpassi, hai detto bene, una moto con tutte queste ali e tutti questi fluidi, perché se vedi la priglia ha fatto ha messo delle alette nella forcella, nel forcellone, ha fatto soprattutto molti sfoghi per far uscire l'aria calda. Dietro la moto esce dell'aria perturbata, non è più un fluido uniforme. Quindi è vero, chi sta dietro può avere dei problemi. Lo scopriremo veramente con le prime gare e ce ne accorgeremo subito di questo.
Sono d'accordo, assolutamente, sì sì, è giustissimo anche questo, perché in effetti il discorso gara sprint credo proprio che possa essere comunque spettacolare, indipendentemente un po' dal discorso sorpassi eccetera, è comunque una bella novità, ma anche da pilota, perché alcuni magari l'hanno un po', non dico criticata, ma ovviamente non si conosce ancora bene questa formula. Io l'apprezzo perché mi verrebbe sicuramente voglia, fossi ancora pilota della MotoGP, di farmi comunque una gara un po' più adrenalinica il sabato piuttosto che la FP4.
Tra le varie complicazioni di questa stagione, chiamiamole così, Elias Bernasconi, c'è anche la faccenda delle gomme, che ha un discorso piuttosto ampio, sia per come verranno miscelate, e poi c'è la faccenda della pressione.
Sì, assolutamente Massimo, è un problema che abbiamo già visto anche nella scorsa stagione, quando dopo il Gran Premio di Spagna ci fu quella polemica con quel documento che praticamente era diventato di dominio pubblico, dove veniva riportato che diversi piloti al termine di quella gara avevano fatto registrare, a livello di quelle che sono le misurazioni proprio presenti sulle varie moto, dei livelli più bassi rispetto ad un limite. Però quello che era stato un po' il verdetto di quella situazione è che in verità non c'era una regola vera e propria nella scorsa stagione, ma era stato annunciato che proprio per il 2023 questa regola sarebbe stata introdotta, e così sarà. E magari allora sul tema coinvolgo direttamente Marco Masetti.
Marco, quindi non ci sono un po' troppe complicazioni?
Sì, secondo me sì, ci sono un po' troppe complicazioni. Diciamo che quando il mondo diventa più difficile, il livello di competizione è più alto. Però diventa un po' troppo bizantino capire tutti i dettagli. Mi viene in mente la Formula 1 di ieri, non è che vado tanto in là con la storia. Uno è sul podio, no, non sei sul podio, cioè diventa un po' troppo complicato. Io penso sempre che il principio attivo delle gare sia: si parte tutti insieme a una certa ora, pronti via, il primo che taglia il traguardo ha vinto. Lo capiscono tutti, è quello che piace alla gente. Quindi sì, capisco il problema, che può essere anche pericoloso, però io dico anche, non tutti, e qui chiedo lumi a Roberto Rolfo, che in moto è un po' più dotato di me, cioè non tutti i piloti guidano allo stesso modo, non tutti i piloti hanno lo stesso modo di affrontare. Quindi andare a vedere uno 0,2 di pressione di barra in una gomma, dipende sempre chi la guida, che moto è, cosa dici tu?
Allora, ormai hanno introdotto dappertutto un po' questo, non soltanto in MotoGP, ma questo controllo. Io corro ancora nel Mondiale Endurance e anche noi dallo scorso anno abbiamo un limite della pressione 1.4 bar, e precedentemente con le gomme Dunlop si poteva scendere anche a 1.2 senza problemi. Sinceramente hanno messo un po' questo vincolo da quando hanno introdotto anche da noi il monogomma. Parliamo della MotoGP, parliamo di Michelin, parliamo comunque di una gomma anche in quel caso imposta per tutti. L'utilità di giocare un po' sulle pressioni va proprio in base allo stile di guida e al tipo di moto che si guida, perché ovviamente non sono tutte uguali, quindi quella che ha il telaio più rigido, quella che ha un telaio, un forcellone magari più morbido e apprezza una pressione diversa, magari rimanere leggermente più alti anche quando si ha un telaio più rigido permette comunque più stabilità, perché un telaio più rigido va di solito a premere di più sulla carcassa della gomma. Quindi ovviamente rimanendo nei limiti di 1.02, perché alla fine non si sono mai fatti degli spostamenti maggiori, secondo me non ha mai creato nessun pericolo, non è mai successo nulla né nella MotoGP né in altri campionati. L'imposizione è un po' arrivata con questo discorso monogomma, perché secondo me per non prendersi nessun tipo di rischio dicono: voi dovete avere quella pressione, noi ce ne laviamo le mani, però facciamo che vi mettiamo nella condizione di avere uno standard di pressione che comunque funziona, poi arrangiatevi. Ecco, mi sembra un po' un modo di scaricare eventuali responsabilità che però non ci sono, perché alla fine anche lì non è mai successo nulla, appunto giocando su quel poco di pressione. Chiaro, se si scende troppo può essere pericoloso, però ci sono un po' troppe complicazioni, quello sì.
Parliamo un po' delle squadre adesso che sembrano essere in difficoltà. La Honda nei test di Sepang e Portimão insomma non è andata così bene. Elias, in Portogallo nella classifica dei tempi combinati tutti i piloti della scuderia giapponese sono finiti oltre la decima posizione, insomma le premesse non è che siano proprio bellissime.
No, assolutamente Patrick, basta guardare il risultato di Marc Marquez, 14esimo a livello di tempi combinati. È chiaro, siamo nella prestagione, sono test che la Honda sicuramente è riuscita a sfruttare molto a livello di informazioni da recuperare, però abbiamo visto un'Honda che, anche da quanto ha detto Alex Rins, che è un pilota dell'LCR, quindi del team satellite, è ancora un'Honda che non ha quell'aggressività giusta, quella potenza in uscita di curva, fa ancora fatica e soprattutto sta ancora pagando, penso, quella che è stata anche la mancanza di Marc Marquez, è uno sviluppo che lì si è piuttosto fermato, ora deve ritrovare una strada. Marco, sei d'accordo?
Sì, devono trovare una strada e secondo me hanno fatto una cosa molto umile, cioè andare a chiedere lumi e magari anche un telaio da provare, come pare che sia, alla Calex, che è il costruttore di buona parte delle Moto2, dei telai delle Moto2. Quello che mi ha sempre colpito è che la Honda, che ha qualche centinaio di migliaia di dipendenti sparsi in tutto il mondo, si rivolga ad un'azienda che ha 8 dipendenti, la Calex ha 8 dipendenti. Mi fa un po' ridere la cosa, però poi penso che lo stesso discorso ha fatto anche Ducati, che ai tempi di Valentino Rossi, quando non riuscivano più a venire fuori con prima con la moto senza telaio, chiamiamola così, poi con i primi esperimenti fatti in casa, si sono rivolti all'esterno. Cioè è un atto di umiltà per poi ripartire, servono sempre idee nuove. La Honda la vedo male e mi dispiace, perché rischiamo di vedere un Marquez un po' limitato. Marquez secondo me è quello proprio più in palla, quello che ha voglia di portare via il numero uno a Bagnaia, non ce lo dimentichiamo, che anche Bagnaia ha contribuito a mandare in crisi gli altri, perché è entrato in una tale sintonia con la Ducati che fa veramente impressione. Io ho parlato con Gigi Dall'Igna, che è diciamo il capo progetto, è il direttore di Ducati Corse, e mi ha detto proprio: quello è il pilota che ha vinto, io gli voglio bene perché ha vinto, è uno che ha capito come far andare al massimo questa moto. E non è poco per Marc, è una bella sfida anche per Quartararo, che poverino non è che anche lui abbia una moto che per adesso vola. Lui ha fatto delle cose incredibili, soprattutto a Portimão, è andato fortissimo, però mi sembra molto una cosa di pilota adesso senza la moto. Cioè se una volta, allora diciamolo, il mondiale non l'ha mai vinto nessuno con una moto che non andava avanti, comunque qualcosa di buono l'hanno avuto tutti, l'ha avuto anche la Suzuki di Kenny Roberts Junior, quindi diciamo senza moto non si vince, però oggi la moto conta un po' di più, tutto l'insieme moto, elettronica, gestione, aerodinamica, sospensione, cioè, c'è tanta cosa, ci sono tante cose dietro una vittoria. Alla Honda gli manca la ciclistica, non è poco.
Io riprendo allora le parole proprio tue e Marco. Effettivamente abbiamo detto una Honda che è andata in difficoltà anche e soprattutto perché ha visto delle moto come la Ducati, come l'Aprilia, fare dei passi da gigante. Ducati che resta, possiamo dire, la moto da battere anche in questa stagione. Allora io mi raggancio a una dichiarazione di Michele Pirro, che ricordo è il tester di Ducati, al quale è stato chiesto: ma secondo te all'inizio di questa stagione 2023 è migliorato più Pecco Bagnaia o è migliorata più la Ducati? E è interessante la risposta di Pirro, perché Pirro ha detto: secondo me io vedo un Bagnaia ancora più tranquillo, ancora più consapevole dei propri mezzi dopo il successo ottenuto la scorsa stagione, ma soprattutto è migliorata anche Ducati. E ricordiamo che Ducati nel 2022 aveva cominciato male l'annata, aveva cominciato con una moto in difficoltà. Lo stesso Bagnaia aveva detto dopo il Gran Premio in Qatar: io non sono qua per fare il tester, ed era una Ducati che si era sbloccata poi a Jerez ed era cominciata lì la vera e propria rincorsa, quel titolo poi ottenuto a Valencia. In questo senso, Roberto, tu come vedi, diciamo, proprio lì al cancelletto di partenza la moto italiana?
Ducati la vedo ancora la più competitiva a tutti gli effetti, non soltanto per quello che abbiamo visto nei vari test, per concludere con quelli di Portimao, che ho ancora seguito dall'esterno, poi quelle che saranno le prove e la gara, ecco, seguirò anche la MotoGP da bordo pista, soprattutto nelle prove, visto che sarò giù per fare il lavoro nella Moto2, quindi mi renderò conto ancora meglio delle situazioni, ma si vede chiaramente che è una moto che prima di tutto ha raggiunto un equilibrio incredibile, un equilibrio tra motore e telaio che precedentemente negli anni non ha mai avuto, la Ducati non l'ha mai avuta questa cosa, anzi è sempre stata una moto molto veloce come motore, ma difficile da guidare a livello di telaio, complicata. Invece la crescita, soprattutto da quando poi è arrivata da linea, da quando comunque si è cambiata filosofia a livello di impostazione di telaio, ecco che si è arrivati a una moto del 2022 ancora un po' troppo da evolvere all'inizio. Per quello lo scorso anno c'è stata questa situazione un po' critica, soprattutto in Argentina, dove in effetti gli esperimenti, a volte quando si rincorre gli esperimenti da fare sono un po' troppi. Infatti è andato meglio Bastianini lo scorso anno all'inizio con la moto dell'anno precedente, dopodiché come ha detto Elias, da Jerez in poi la cosa si è stabilizzata ed è stata una crescita graduale anche secondo me a livello di moto, perché si sono fatti piccoli passi che hanno aiutato, in questo caso Bagnaia che ha vinto il mondiale, ma a migliorarsi costantemente senza mai mandarlo fuori strada. Ed è questa la cosa più importante che ancora oggi stanno facendo. Secondo me la moto non è stato fatto nessuno stravolgimento particolare, sono state fatte delle migliorie che permettono ancora di più a Bagnaia soprattutto di vederlo veramente tranquillo, visto che è quello che più conosce questa moto comunque dal titolo dello scorso anno. Honda invece in affanno, ecco quello che si è visto un po' di Ducati nel piccolo l'anno scorso col Gran Premio di Argentina, dove veramente sembrava un po' una moto inguidabile, soprattutto nelle prove, e Honda lo sta facendo un po' adesso, perché è stata secondo me troppi anni ferma, dato che comunque Marquez riusciva a guidarla in quel modo e non c'è stata una reale evoluzione. Fare tutto in poco tempo non è assolutamente facile, neanche per una casa così importante.
Ecco, siamo in conclusione, mancano 2 minuti, adesso vediamo se con Marco Masetti ce la facciamo, perché poi Marco è un'enciclopedia, altro che 2 minuti, però qui dobbiamo fare la versione short. Marco, problemi inattesi anche per la KTM, che sembrava una delle case emergenti, e invece hai un minutino scarso, vai.
Sì, loro si sono affidati all'esperienza di Red Bull Formula 1, perché sono uniti da sponsor e dal fatto di essere austriaci, però fanno fatica, e questo ti fa capire di quanto abbia stato il livello Ducati e di quanto sia stata sveglia e svelta la Aprilia andargli dietro. Diciamo che sono tutti ad inseguire le due italiane.
Quindi, come pronostico finale, Roberto Rolfo e Marco Masetti, iniziamo da Rolfo, ci dai i primi 3 della generale a fine campionato? Roby?
Allora, Bagnaia lo vedo ancora come primo, perché se non si sveglia qualcun altro è quello che ha anche più riferimenti oltre al talento. A seguire il suo compagno di squadra, dopodiché c'è un punto interrogativo, io ci metterei la Yamaha in questo momento, vedendo il livello attuale.
Marco?
Io e Roby siamo gemellati da anni, quindi dico anch'io Bagnaia, Bastianini, Quartararo. Poi però le gare sono belle, perché può succedere di tutto e io spero che succedano tante cose, e non vedo l'ora di iniziare a parlare di questo dal vivo a Portimao.
Elias, hai 10 secondi, ricordiamo che il Moto Mondiale lo potrete seguire
in diretta su RSI La 2 e in streaming, una stagione che partirà, lo ricordiamo, questo weekend da Portimao, con l'inizio ufficiale di questa nuova era, quella delle Sprint Race.
Perfetto, grazie Elias Bernasconi, noi ovviamente ci saremo, grazie anche a Marco Masetti e Roberto Rolfo per averci fatto compagnia questa sera a Tempi Supplementari, puntata che si chiude qui, appuntamento tra 7 giorni.
Tempi Supplementari.